E per esempio, per riferirci a qualcosa che conosciamo anche dal Vangelo, dal samaritano che aiuta il ferito in terra, no? Dal gesto del passante che tende la mano al ferito che giace sul bordo della strada. Quindi in questo senso ciascuno, in quanto partecipante alla comune umanità, ha il diritto di essere soccorso secondo i mezzi disponibili, che possono essere fragilissimi, e passare attraverso un semplice gesto di compassione. E ciascuno, in nome di questa umanità, ha il dovere elementare di non distogliere lo sguardo dall'uomo ferito, ma di recargli soccorso e di fare i gesti necessari perché vengono assicurati dei soccorsi. Colui che porta soccorso riconosce semplicemente il diritto del suo simile a essere soccorso. E non c'è bisogno di avere convinzioni religiose o metafisiche precise per comprendere che comunque sia della costituzione dell'altro, della sua etnia, del suo sesso, della sua età, della sua religione, si impone un dovere di solidarietà umana. E questa è la dignità della persona umana, no? È in questo spazio relazionale che bisogna radicare l'idea della dignità umana. È questo spazio che gli dà pertinenza, che gli dà contenuto. Ed è in questo spazio che metto in discussione, il senso che io ho di me stesso. Quindi il soccorso all'indegnità dell'uomo, alla povertà dell'uomo, è il luogo in cui io recupero la mia dignità, no? Ne va dell'immagine, del senso che ho di me stesso quando distolgo lo sguardo dal ferito o quando lo assisto, come sono capace. È in gioco anzitutto la mia dignità o la mia vergogna di essere passato oltre nell'indifferenza, no? Si potrebbe parlare, anche se è pericoloso, come sempre, come in tutto, invece del principio di autonomia che veniva dal razionalismo, no? Engelhardt, il kantismo, criterio sommo della dignità umana è che uno scelga lui, è che uno decida lui, in autonomia. No. E qui invece il criterio radicale della dignità umana è la benevolenza. È la compassione, se appunto adesso ci torneremo sul paternalismo possibile, eh? La pietà. La benevolenza, intesa anzitutto come il fatto di essere pronti a soccorrere la vita minacciata, no? A dare le condizioni alla vita e quindi soccorrere la povertà del vivere. C'è qui un carattere incondizionato della dignità, che qui non è legato a un alto senso morale molto elevato. Non si appoggia sulla convinzione che l'altro è soggetto della legge morale. Ma essa punta su una reciprocità nella quale io riconosco nell'altro ciò che io potrei essere. E quindi su una comune appartenenza alla specie umana, dalla quale io mi potrei staccare, non mi potrei staccare, senza rinnegare la mia umanità. Rinnegamento sempre possibile. Ma allora si sottoscrive la propria indegnità, appunto, no? La propria vergogna. Vergogna, non sei uomo, appunto. Sate, sta gente qui è stata nei campi di concentramento, per questo ho fatto queste riflessioni qui. Non di vedere i balletti da televisione, per forza resta ignorante. No. Arendt ci aiuta a capire bene cosa vuol dire il senso personale della propria dignità a partire da una riflessione su queste condizioni estreme. Quando si interroga su ciò che ha potuto condurre alcuni a rifiutare la loro partecipazione ai regimi totalitari, ai regimi di terrore, cioè cos'è, si chiede, che ha spinto qualcuno a resistere? Pensate Bonhoeffer, appunto, ma tanti, voglio dire. Cos'è che ha spinto qualcuno a scegliere di morire quando sono stati obbligati a compromettersi col crimine? Cito, per dirla in maniera brutale, se essi hanno rifiutato di commettere dei crimini, non è tanto perché tenevano ad osservare il comandamento non uccidere. Sottinteso, perché su quello noi passiamo sopra abbastanza facilmente. No. Ma perché non erano disposti a convivere con un assassino, la propria persona. Cioè gli era insopportabile l'idea di essere un assassino, ma hai capito? Non perché ammazzavano l'altro, gli era insopportabile questa indegnità, appunto, no? Questa schifezza nei propri confronti, no? E aggiunge, noi sappiamo che qualunque cosa succeda, noi siamo condannati per tutto il tempo in cui viviamo a restare in compagnia di noi stessi. Come dire, siccome c'è da stare insieme tanto, rendiamoci sopportabili. Mi pare che appunto questa terribile esperienza non fa che esemplificare l'esempio banale che noi abbiamo evocato sopra, che illustra questa profonda verità antropologica, cioè che prima ancora di un riferimento esplicito a dei comandamenti, a delle regole, a degli interdetti, non uccidere, interdetto fondatore tra tutti, o a valori morali, c'è un sentimento morale ineluttabile, che si sveglia di fronte all'altro, che si sveglia nell'incontro, nella reciprocità, e che la negligenza o la grossolanità può spegnere. La banalità del male, appunto. No? E quindi, giustamente, la fede, no? ha come funzione non tanto di darti delle regole, ma la funzione di sollecitare la vigilanza, hai capito? Tenerti uomo, aperto, con gli occhi. Ovviamente l'educazione morale e dunque l'incontro con le regole, con gli interdetti, con le regole, con le filosofie, con le religioni, con le morali. Questa educazione dovrà confermare e strutturare questo sentimento. Ma senza questo sentimento tutto il resto rischia di essere vano. E guardate che noi come Chiesa dobbiamo riflettere molto su queste cose. Perché noi ce lo siamo detti tante volte, anche quando abbiamo attraversato altre volte i temi della morale, no? Cioè noi ne siamo sempre stati preoccupati, e si rischia di esserlo anche oggi, stati preoccupati di dire le regole e che fossero osservate le regole della Chiesa, no? Ci siamo preoccupati molto meno di dire che la morale, prima di essere una regola, è molto di più una libertà, è un senso morale, è una vigilanza, è una presa di posizione, è una dignità dell'uomo, appunto. No? Cioè la morale nasce anzitutto come forza del sentire morale, come coraggio come lucidità, appunto, come libertà. E quindi il compito del Vangelo è di suscitare delle libertà. Poi anche noi abbiamo la nostra sapienza, le nostre regole secolari che poi traduciamo nella cultura e che offriamo come strumenti di riferimento importanti, cioè, ma radicalmente è la vigilanza della coscienza, appunto. Quante volte avete sentito da parte della Chiesa condannare i cristiani perché non hanno capito il loro tempo, perché si sono messi dalla parte sbagliata, perché non sanno criticare certe forme di manipolazione. E sapete che la morale del Vangelo, che non è una morale, perché il Signore non si è messo lì a fare la morale, però appunto il comandamento fondamentale che esce continuamente dal richiamo è quello di star svegli, è la vigilanza. E poi su tutte le regole che Gesù accetta, perché non è sciocco, non le mette in discussione, no? Le ammette tutte, e però tutte le rilegge, e più delle volte si trova a buttarle all'aria, a criticarle. Se c'è da vigilare sulla dignità dell'uomo. No, continuiamo a leggere tutte le domeniche in chiesa, le discusse, no? Ieri, tutto il Vangelo di ieri, sul puro, l'impuro, eccetera. Allora, questo risveglio del sentimento morale è tanto più fondamentale in quanto coincide con il sentimento di sé, della propria dignità o indegnità morale, e dunque esistenziale. Per cui questo principio della solidarietà o della benevolenza ci lega agli altri, ma ancor di più, a più forte ragione, ci lega a noi stessi. Anche questo si trova nel Vangelo. Giuda va a impiccarsi perché non ce la fa a liberarsi dal rimorso, no? Com'è difficile dimenticare le complicità con un crimine, o più banalmente, com'è difficile liberarsi dalla presenza di gesti indegni che abbiamo compiuto. Si può più facilmente dimenticare l'altro. Ma come si può sopportare la convivenza con la propria indegnità? In questo senso, il senso della dignità non esiste senza il gioco della relazione. Il pericolo o la tentazione dell'antropologicamente corretto, che è quello che abbiamo già denunciato nel razionalismo, no? Cioè, si potrebbe pensare che questo approccio è troppo formale, questo approccio della dignità è troppo formale, no? Che a noi sembrerebbe più chiaro dire dammi dei contenuti della persona, capisco cosa devo rispettare, no? Che siamo abituati col prosciutto. Non con la libertà, tre etti o due etti. Beh, è il legalismo del resto. Chi rivendica di fronte a Gesù continuamente l'idea di dire io voglio essere giusto davanti a una legge, l'ho osservata, basta. Invece il riconoscimento della dignità non finisce più, perché non finiscono più le povertà dell'uomo, di tutti gli uomini. Dicevo, questo approccio potrebbe sembrare un po' formale, no? Come è giusto che sia, perché la morale deve restare. La morale nasce dalla decisione poi della coscienza, della storia concreta, dell'atto, no? La morale deve orientarci, non è un'esecuzione la morale, se no non è più morale. L'atto umano è l'atto libero, inventato, capito? Beh, certo, avendo degli orientamenti, avendo i criteri. E anche questo il Vangelo lo dice. Le persone più immorali sono quelle esecutive, sono quelle che fanno tutto perfetto. Non c'è un briciolo di cuore, non c'è un briciolo di libertà, no? È una totale alienazione. Ma vengono in mente un sacco di cose. Hai presente tu alcune persone che hanno vissuto tutti dei principi belli fissi, duri, no? Hanno avuto un caratteraccio, hanno guidato situazioni, in famiglia sono state. E poi alla fine si aggrappano per dei mesi a una badante che li accarezza. I contracci, le leggi, no? Giudicato tutti, no? Fattene dei figli che gli fai il suo affare, no? E chi ti soccorre, chi in qualche maniera ti riconosce la dignità in quel momento, ti dà il senso della vita, no? E alla fine per un sacco di gente restano quelle robe lì, ma non solo da disperati resta, perché, no, proprio resta nel senso che finalmente capiscono, no? Vabbè, comunque. Scusate, adesso mi vengono in mente troppe robe, non riesco. Ma si penserà appunto a un approccio troppo formale. Infatti non si articola questa dignità della persona su un'antropologia, vedete, molto elaborata della persona come quella del razionalismo che la fonda sull'autonomia. O sul carattere razionale della persona, della sua attitudine a comunicare verbalmente. La dignità dell'uomo in questa prospettiva viene legata alla condizione umana relazionale come tale. Al fatto che questa persona mantiene un legame di umanità, aspetta solo che il legame venga percorso. No. È legata all'uomo nel suo diritto ad avere dei diritti, è al suo diritto fondamentale di essere riconosciuto come uomo, perché è uomo grazie al suo rapporto costitutivo con l'altro. Riconoscimento rivolto sia a colui che non ha ancora avuto accesso al linguaggio, sia a colui la cui libertà è impedita, diminuita, dislocata, sia a colui che per i suoi fallimenti o i suoi crimini sembra aver rinnegato la nostra comune umanità. Nei confronti di tutti questi, sia che sia ancora infans, sia che sia vegetale, virgolette, sia che sia appunto un assassino, nei confronti di tutti questi noi non possiamo rinunciare a dire che siamo uomini. Noi siamo uomini e quindi che siamo legati a questi, capito? Non possiamo rinunciare a confessare la nostra solidarietà umana e dunque agire in conseguenza. E in questo senso la dignità, concepita così, impegna verso l'altro anche quando l'altro sembra aver perso ogni apparenza di umanità e sembra non essere più in grado di esibire gli attributi che si è d'accordo a riconoscere a questo animale singolare, che è l'uomo, come l'autonomia, il linguaggio, la memoria, no? Bisogna anzi, allora giustamente noi, qualcuno che fa così, che tratta gli indegni da uomini, diciamo sono dei santi, bravi, così si fa. Cioè, noi onoriamo tanto più la nostra umanità, il nostro essere uomini, quanto più consideriamo degni di sguardo e di pietà o benevolenza coloro che hanno perso ogni apparenza umana onorabile o socialmente riconoscibile, no? Infatti abbiamo visto a più riprese come è tentante fondare la dignità della persona umana su un'umanità vera, autentica, accoglibile, e dunque escludere tutto ciò che esce da questa delimitazione. Ma quale umanità vera? In che cosa si riconosce l'umanità dell'uomo? In una dignità socialmente onorabile o eventualmente in una indegnità economica, psicologica, spirituale, sociale, diversa dai criteri del buon ordine sociale, no? A essere povero, folle, incosciente, paralizzato, si perde la propria qualità di uomo. Non bisogna arrivare a dire che è proprio a partire dal più indegno tra noi, detto sottovoce, da cui noi non siamo così lontani e a cui ci si può arrivare abbastanza facilmente. Allora, non bisogna dire che è proprio a partire dal più indegno tra noi che può essere riconosciuta la grandezza del gesto di umanità e di reciprocità. E dunque che la nostra comune umanità trova la sua dignità, la sua grandezza, la sua nobiltà nell'ammettere come membri a pieno titolo coloro che rispondono meno ai criteri socialmente onorevoli e antropologicamente corretti. Ascoltiamo la confessione di Edipo, un greco che non si può sospettare di veicolare la morale giudeo-cristiana, estranea ai valori virili, sentiremo l'accusa al cristianesimo che fa Nietzsche, no? E poi altri. Questa morale della compassione che svilisce i valori virili, capito? Della forza. Dunque si trova in Sofocle Edipo a Colono. È quando non sono più niente che divento veramente un uomo. Cioè qui è detto appunto al rovescio di prima dell'uomo nudo che si isola. Qui è detto proprio dell'uomo che in qualche maniera, del resto noi sappiamo questi temi qui, perché annientò se stesso e dice esattamente questo, è diventato niente, è sceso al niente Dio, ci ha salvato proprio perché è sceso nel più basso della condizione umana. E noi sappiamo queste robe qui. E l'essere spogliato di tutte le apparenze sociali, spesso fonti di illusioni, che l'uomo raggiunge la comune umanità e che può dirsi veramente uomo, è paradossale ovviamente, no? Perché abbiamo detto invece diventare uomo di rivestirsi delle qualità sociali, no? Però per alcuni versi, per capire cosa resta l'uomo, cos'è il nocciolo dell'uomo, in qualche maniera è quando è niente, capito? Forse per questo anche, non so, la nascita di un bambino fa capire chi è l'uomo, no? È come il fungo, arriva su, capito? Era niente. E qualcuno l'ha fatto diventare uomo. Un uomo che in queste condizioni, nel caso di Edipo, si rimette agli dèi. e soprattutto un uomo che si rimette al riconoscimento degli altri, perché gli dèi poi noi li abbiamo smitizzati, sappiamo che gli dèi non hanno mani, non palpano, non vedono, no? E quindi occorre qualcuno che gli dia la mano, la bocca, le orecchie, no? E quindi la linea profetica condanna l'idolatria e invece la carità per l'uomo come il luogo della fede, come scorsi, non c'è bisogno. E questo niente a partire dal quale ci onoriamo di fare qualcosa riconoscendo la nostra comunità in questo niente. Alcune riflessioni sulla bioetica e il rapporto all'embrione umano, un altro libro del 99, in discussione con Engelhardt, Bourget. L'idea che il rispetto va ad ogni uomo, all'uomo senza quatenus, senza in quanto. Capito? Perché noi aggiungiamo in quanto. Vedi che si recupera la prospettiva kantiana, no? Che la morale non ha condizione, non è condizionata, è assoluta, è principio universale, però è volto al concreto, appunto, il riconoscimento dell'uomo nella sua concreta situazione di bisogno di essere riconosciuto come uomo, no? E non solo la criteriologia trascendentale, condizioni a priori del giudizio puro. L'idea che il rispetto va ad ogni uomo, all'uomo senza quatenus, senza in quanto, ci toglie il potere di definire chi è o chi non è una persona. Ci proibisce di determinare l'alterità dell'altro. Rientra nella natura della persona superare l'idea della persona, cioè la sua definizione. Rispettare la persona vuol dire rinunciare al potere di sceglierla. E non si tratta solo di una antropologia negativa, di impotenza a definire. Si tratta del rispetto che si deve all'uomo, anche nella sua fragilità, nell'impossibilità in cui è ciascuno di noi di definirsi una volta per tutte, nelle sue qualità supposte acquisite o inerenti a una natura umana. La natura umana non è scritta prima, ce lo dobbiamo far vedere noi nella storia, no? Non vi sembra che tutto sto tema qui filosofico della reciprocità, del principio di benevolenza, solidarietà, no? Abbia evidenti risonanze evangeliche, no? È così lontano, per riferirci a una figura del Vecchio Testamento, è così lontano Edipo, che io sono uomo quando sono niente, no? Dalla figura del servo sofferente del profeta Isaia, che non ha più apparenza umana, rifiuto di uomo, e tuttavia portatore di salvezza di questa stessa umanità che lo rifiuta. Portatore di salvezza almeno nel senso che questa umanità è chiamata a riconoscersi in lui e a confessare la sua solidarietà nei suoi confronti. In maniera evidente l'esempio portato sopra del ferito soccorso o non soccorso. E anche lì, guardate che il Signore è andato giù duro. Non si è preoccupato di dire: ma così si parla male della religione. Ha messo tra chi non ha soccorso tutti gli uomini della religione, no? E uno che soccorre invece è uno straniero, diremmo ateo, nel senso che questo qui non ha Dio. E la cosa poi viene rinforzata quando, parlando del giudizio universale, tutti nel dire ma come mi squalifichi per il paradiso, ma non ti ho mai conosciuto. Quindi mettono in rapporto il conoscere Dio, conoscere il Signore, e il fatto di avere fatto quella roba lì. Il Signore dice no, non conta niente che conoscevi me, non hai dato da mangiare, capito? Dovevi capire che io ero lì. No. Non hai capito chi è l'uomo. Perciò siccome Dio è dove c'è l'uomo, hai mancato l'appuntamento con Dio, no? Discorso. Quindi l'esempio del ferito soccorso o non soccorso ai bordi della strada evoca evidentemente la parabola del buon samaritano, no? Non riusciamo, quindi ve la lascio in corpo, quella l'avete già incorporata del resto, così fate sogni legati al Vangelo, se prega un po' anche le noci. Vedrà Adriana che ha un sogno de noci. Va bene, dai. Lasciamoci così, senza rancore, come la canzone. Perdoniamoci a Vicenza. E non c'è finale, Domenico. Il Signore ci conceda una notte serena, un riposo tranquillo. Amen.